Capitolo 13. Le autonomie comunali e l'impero. Paragrafo 2. Federico II. Lo stupore del mondo. Innocenzo III. Enrico e Costanza morirono entrambi precocemente, lasciando un unico erede, Federico, un bambino di appena 4 anni che la madre affidò al Papa perché ne assumesse la tutela. Il Papa era allora Innocenzo III, 1198-1216, uomo colto, molto rigoroso e ben deciso a restituire alla Chiesa la supremazia assoluta sulla cristianità. Egli era fermamente convinto che il Papa, in quanto vicario di Cristo, rappresentasse la massima autorità sulla terra, superiore non solo ai vescovi, in quanto capo indiscusso della Chiesa, ma anche ai re e agli imperatori, che riteneva di poter nominare o deporre secondo il suo giudizio. Federico II, imperatore. Sulla base di queste convinzioni, Innocenzo III intervenne energicamente nei problemi politici del tempo. Col suo appoggio, il giovane Federico di Svevia, già incoronato re di Sicilia, ottenne nel 1212 anche la corona di Germania. Prima, però, dovette promettere al Papa che avrebbe guidato una crociata in Terra Santa e che Sicilia e Germania non sarebbero mai state unite in un solo regno. Innocenzo temeva infatti un accerchiamento del patrimonio di San Pietro, su cui il papato cominciava proprio allora ad affermare un dominio effettivo. Nel 1220, dopo aver ceduto al proprio figlio la corona di Germania, Federico fu incoronato imperatore in San Pietro. Federico rafforza il regno di Sicilia. Della Sicilia, la terra dove era cresciuto e in cui amava vivere, Federico volle fare il centro di una forte monarchia. Perciò indebolì i signori, i baroni, togliendo loro i privilegi e le terre che avevano usurpato, e fece abbattere molte delle loro rocche e dei loro castelli, sostituendoli con fortezze regie. Fu nemico delle autonomie delle città, sulle quali rafforzò i propri poteri, controllandole per mezzo di funzionari alle sue dipendenze. Ai sudditi diede leggi uguali per tutti, dette costituzioni melfitane, perché furono promulgate a Melfi, in Basilicata. Uomo amante delle lettere, delle arti, delle scienze, fondò a Napoli un'università, 1224, e protesse la scuola medica di Salerno, risalente al X secolo. Trasformò la sua corte di Palermo in un centro di cultura, dove accorrevano letterati ed artisti latini, greci, arabi, ebrei, e dove fiorì la prima poesia volgare italiana. Egli stesso fu poeta e scrittore. Per l'ammirazione che destò fra i contemporanei, Federico II fu definito «stupor mundi», «stupore del mondo». Federico, il papato e la crociata. Federico aveva promesso al Papa di mettersi a capo di una crociata, ma dopo la morte di Innocenzo III, 1216, continuò a rimandare continuamente la partenza, tutto preso dagli affari del regno e dal suo progetto di riorganizzare la Sicilia. Così si decise a partire solo dopo lunghe insistenze da parte del nuovo Papa Gregorio IX, ma rientrò immediatamente in Sicilia a causa di una pestilenza. Gregorio IX lo scomunicò e proibì ai cavalieri cristiani di combattere al suo fianco. Tuttavia l'imperatore si imbarcò nuovamente nel 1227 e con una serie di accordi ottenne dal sultano d'Egitto la città di Gerusalemme e il libero ingresso ai luoghi santi per un periodo di 10 anni. Al ritorno da questa crociata, la sesta, l'imperatore fu accolto da aspre critiche. Fu accusato di scarsa religiosità e perfino di eresia, e i suoi rapporti col papato, già difficili, peggiorarono ancora. I Guelfi e i Ghibellini. La situazione si fece ancora più grave quando l'imperatore cercò di estendere la sua autorità anche sull'Italia settentrionale. Non solo il papa si sentì minacciato da un regno forte sia a nord sia a sud della penisola, ma anche molti comuni del nord Italia, avvezzi alle loro autonomie, furono irritati dalle pretese imperiali. Così, forti dell'appoggio del Papa, si unirono ancora una volta in una lega, come era già accaduto in precedenza nei confronti del Barbarossa. Altri comuni, invece, si allearono con l'imperatore. Si formarono così due schieramenti, uno di comuni fedeli al Papa, chiamati Guelfi, l'altro di sostenitori dell'imperatore, detti Ghibellini. I due nomi, che all'origine indicavano i seguaci delle famiglie tedesche di Baviera, Guelfi, e di Svevia, Ghibellini, in Italia avevano infatti assunto un diverso significato. Anche all'interno dei comuni si formarono fazioni di Guelfi e Ghibellini e la vita delle città fu sconvolta da lotte feroci fra le parti avverse. Federico II e i comuni. All'inizio Federico e i comuni ghibellini riuscirono a sconfiggere a Corte Nuova, presso Bergamo, le città della Lega Guelfa, 1238. Ma l'anno dopo, mentre proseguiva la lotta fra città guelfe e ghibelline, l'imperatore fu raggiunto da una seconda scomunica e successivamente da una terza. Questa volta il nuovo papa lo depose dal trono e sciolse i suoi sudditi e vassalli da ogni dovere di obbedienza. Federico si trovò di fronte a un vasto schieramento ostile. I papi, i comuni, i principi tedeschi, che in Germania elessero un nuovo re, la sua stessa corte di Sicilia che lo accusava di mandare il paese in rovina con le continue guerre. La città di Parma, già ghibellina, si ribellò e lo sconfisse. Nel 1249 suo figlio Enzo, in cui riponeva particolare fiducia, fu vinto dai bolognesi, catturato e tenuto prigioniero fino alla morte. Un anno dopo, nel 1250, Federico II morì improvvisamente e insieme a lui finì anche la dinastia Sveva. Gli Angioini in Sicilia. Alla morte di Federico II il Papa offerse il regno di Sicilia a Carlo d'Angiò, fratello del potente re di Francia. Carlo scese nella penisola sostenuto dai Guelfi italiani e sconfisse l'esercito ghibellino nella battaglia di Benevento, 1266, nella quale trovò la morte anche Manfredi, figlio e successore dell'imperatore Svevo. Divenuti padroni dell'Italia meridionale, gli Angioini si proclamarono vassalli della Chiesa e giurarono fedeltà al Papa. La loro vittoria significò il trionfo, temporaneo, del partito guelfo e del papato.